su Radio Nazionale Veneta il Batiliano a Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori dal schiappo.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, anche questa sera cercheremo di comprendere, di approfondire, di sottolineare quanto sta avvenendo, diciamo così, in Medio Oriente, quanto sta avvenendo nella nostra Europa e il collegamento che esiste tra tutti questi avvenimenti, tra gli avvenimenti che si succedono in Libia e non solo in Libia ma anche in tutto quanto il contesto medio orientale e l'Europa. Ecco, abbiamo detto, lo ribadiamo perché non ci siano ombre di dubbio, che il problema di come si è mossa la NATO, di come si è mossa, diciamo così, l'Europa ufficiale, non è che si sia mossa per un anelito di democrazia, perché vuole la libertà dei popoli medio orientali, non certamente per questo, ma si è mossa l'Europa, la NATO, gli Stati Uniti si sono mossi perché ormai siamo di fronte a una crisi che va e a fondo nelle fondamenta stesse su cui si regge il sistema occidentale. Il sistema occidentale si regge su che cosa? Si regge sull'energia, sulla capacità di avere in pugno le materie prime, ma le materie prime intendesi le materie energetiche, perché senza potenzialità energetica è difficilmente pensabile una trasformazione delle materie prime o comunque la trasformazione di tutto il resto. Quindi decisivo e fondamentale tutto questo. E quindi la crisi che si è vista e verificata nel Mediterraneo è una crisi che è strettamente legata e alla crisi economica e alla instabilità e comunque alla difficoltà della sicurezza all'interno del nucleare. Abbiamo visto quanto è avvenuto in Giappone. In Giappone è avvenuto una catastrofe nucleare di proporzioni che non siamo ancora in grado di determinare, di verificare fino in fondo, perché le informazioni che abbiamo sono modeste rispetto all'incidente, rispetto alla gravità dell'incidente. E in Europa abbiamo visto immediatamente la divisione dell'Europa, che ha due elementi fondamentali: la divisione sul nucleare la capacità dell'Europa di avere delle materie prime. Allora, quindi tutto questo viene a concatenarsi e vediamo, no? C'è da una parte la Germania e da una parte la Francia, queste sono le due potenze che in questo momento si stanno contrapponendo in Europa, per ragioni interne ma soprattutto per ragioni di sopravvivenza globale, sopravvivenza complessiva. Vediamo che la Germania ha messo praticamente una moratoria alle centrali nucleari, dicendo che bisogna fare dei test, ma dei test che fino adesso non sono mai stati fatti, dei test che vanno oltre i sistemi di sicurezza che fino adesso erano in vigore, e dall'altra parte c'è la Francia che si praticamente rifiuta di fare questo, perché la Francia ha oltre il 50% della propria capacità energetica che gli è dato dalle centrali nucleari. E non solo, ma la Francia ha una produzione di energia superiore addirittura alla, a che cosa? Superiore alle sue necessità, perché ha una sovrapproduzione che vende, e vende a sottocosto, e vende anche all'Italia. Mentre la Germania ha puntato o sta puntando sulle energie alternative, su tutte quante quelle energie rinnovabili, e però è evidente che i tempi sono lunghi su queste energie rinnovabili, sono molto lunghi, la lunghezza, e chi è che garantisce la lunghezza, cioè la capacità di arrivare a una qualificata produzione energetica attraverso le materie rinnovabili, attraverso le energie rinnovabili? Questo le viene garantita dalla Russia, attraverso l'esportazione da parte della Russia di gas, soprattutto di gas, ma non solo di gas, anche di petrolio e di tutto quanto quello che le necessita come materia energetica. Ed è evidente che la lotta in questo momento è in questa direzione. Se allora vediamo che c'è tutta quanta una forte contraddizione tra la Russia il resto, più che contraddizione, c'è un tentativo di accaparrarsi i mercati della Russia. Ecco, e qui nasce il problema che avevamo sostenuto anche altre volte, che il problema qual è? È il problema degli oleodotti, dei gasdotti che dovrebbero rifornire l'Europa, cioè l'Europa del Nord e l'Europa del Sud. La Russia ha messo in campo, per quanto riguarda l'Europa, la possibilità di costruire un gasdotto che è Sud Stream, in contrapposizione a che cosa? All'altro oleodotto che si chiama il Nabucco, che è l'oleodotto che dovrebbe gasdotto che dovrebbe portare materia energetica dall'Iran all'Europa. Ecco, e qui abbiamo visto che c'è stata c'è tuttora una lotta e una divisione piuttosto feroce, che noi andiamo a verificare, vedere, eccetera, no? Vediamo che il Sud Stream, questo immenso gasdotto che dovrebbe portare il gas in Europa, e praticamente Putin, nella sua visita alla Slovenia e alla Serbia, ha già firmato degli accordi importanti per far passare questo gasdotto in questi paesi, e sta facendo accordi con altri paesi per riuscire a dare energia. E in questo contesto chi è in prima linea è, al di là della Serbia o della Slovenia, che avranno il loro tornaconto e avranno anche il loro interesse, ma c'è soprattutto in prima linea la Germania. E diciamo, per Sud Europa c'è anche l'Italia, o precisamente gli accordi fatti da Berlusconi e Mendev, da Berlusconi e Putin sul Sud Stream, perché anche l'Italia vorrebbe entrare in questo contesto e vediamo che chi invece è per il Nabucco, cioè per il gas iraniano, per il gas, diciamo così, medio orientale, e soprattutto la Francia, in quanto stando così le cose, la Francia ha una necessità inferiore alla Germania per gli idrocarburi, eccetera. È evidente che se chi avrà il controllo, ma chi avrà la maggiore possibilità di appropriarsi di questo materiale, di questa energia, avrà il controllo dell'Europa. E quindi non esiste sostanzialmente, vediamo in quest'ultimo periodo, un asse franco-tedesco, ma anzi l'asse franco-tedesco si è adesso rotto, si è spostato, si è visto la nascita di un asse franco-inglese, che è un asse che abbiamo visto emergere nel secolo precedente due, tre, quattro volte anche. Parliamo generalmente della prima guerra mondiale, che c'era l'asse franco-inglese contro il secondo Reich, contro la Germania del Kaiser. Poi c'è stato il secondo volta l'asse franco-inglese contro il terzo Reich di Hitler, e in tutte e due queste volte l'asse franco-inglese ha funzionato pur nelle sue varie sfaccettature. Poi c'è stato l'ultima volta che si è visto questo asse in termini concreti, cioè in termini, è stato il tentativo di occupazione, diciamo, del canale di Suez nel 1956, dove Francia e Inghilterra hanno tentato di impossessarsi del canale, che poi non gli è andata granché bene, perché hanno dovuto ritirarsi, perché sia gli Stati Uniti sia la Unione Sovietica di allora non si sono opposti a questo, e sia la Francia sia l'Inghilterra hanno dovuto ritirarsi. Adesso si ripropone, diciamo così, il stesso, sembra addirittura che si riproponga il stesso problema. C'è da una parte l'asse franco-inglese che tenta di mantenere o comunque di avere il controllo di alcune delle materie prime, o comunque di impedire che queste materie prime vadino ad altri, e dall'altra parte c'è la Germania. C'è la Germania, e che questa volta la Germania ha anche l'appoggio della Russia, mentre poi c'è l'Italia, che come sempre, da sempre e come sempre, sta ondivagando all'interno di queste alleanze. Questo è le ragioni per cui si sta sviluppando la guerra in Medio Oriente. Nel caso specifico si sta sviluppando la guerra in Libia, la guerra in Libia è una guerra che ha le sue si colloca all'interno del possesso delle materie prime, che in questo momento il possesso delle materie prime, delle materie energetiche, significa il controllo della vecchia Europa, e non solo, perché quel controllo dell'Europa c'è la possibilità del controllo di tutto il Mediterraneo e di quant'altro. Ecco, per per parlarne, parlare in maniera concreta rispetto a quanto sta avvenendo tuttora, e quindi parlo di oggi, domenica 27 marzo, vediamo che il problema della Libia è un problema gravissimo, nel senso che stanno morendo, sono uccisi, sono massacrati centinaia di persone, non si va per le sottili, non ci sono attacchi intelligenti e mirati, c'è una guerra che oltretutto non è una guerra per la libertà dei popoli libici, ma è una guerra soffiata, spinta e voluta dalle potenze cosiddette neocolonialiste in Libia. Noi crediamo, come abbiamo sostenuto anche per quanto riguarda l'Iraq, per quanto riguarda l'Afghanistan, che sia necessario che i popoli praticamente distruggono, perché questo è il termine esatto, le vecchie costruzioni nazionali, i vecchi stati nazionali, che in molti casi sono siti della conferenza di Berlino dell'Ottocento, perché i stati nazionali si sono formati più o meno in quel periodo, si sono formati non tenendo conto né dei popoli, né delle etnie, né delle necessità di questi popoli, ma si sono formate soltanto in base agli interessi di quelle potenze colonialiste di quel periodo, sia la conferenza di Berlino che si è diviso l'Africa, sia come è venuta a costruirsi anche l'Europa, tenendo presente un fatto molto importante, che anche l'Italia si è venuta a formare non tanto sulla base della volontà del popolo della penisola, ma si è venuta a formare sulla base della volontà e delle necessità di quel periodo, contestualizzato a quel periodo, delle nazioni europee. Quindi vediamo che l'Italia si è costruita alleandosi, cioè l'Italia, il Piemonte, con Francia, con la Prussia, ha ricevuto per certi aspetti l'appoggio anche della Inghilterra, con la storia della spedizione dei Mille, e quindi si è messo insieme, rompendo quello che era la tradizione storica della penisola italiana, mettendo insieme una serie, sette stati, cosiddetti sette stati, dando vita all'Italia, che è uno stato fantoccio. L'Italia non è mai esistita, nessuno è in grado di dire che l'Italia, cos'è l'Italia, quando è esistita l'Italia, e effettivamente quello che ha detto Metternich, l'Italia è un'espressione geografica, perché ha le caratteristiche, è circondata dal mare ed è chiusa, diciamo così, se possiamo usare questo termine, dalle montagne. Ecco, questa è l'Italia, che è una nazione che non fasulla, uno stato fasullo, che messo in piedi sulla punta delle baionette di eserciti stranieri che si sono alleati con dei stati italiani, nel caso specifico con i Savoia, e hanno messo insieme questo Stato che effettivamente è solo questione di tempo, dovrà dissolversi come neve al sole, per poi casomai ricostruire una identità nazionale su basi completamente diverse, su basi confederali, comunque su basi nuove e diverse, dove che i singoli popoli siano padroni del proprio futuro e siano loro che, a decidere questo futuro. Ecco, questo è il quadro generale. Ecco, oltre a questo andiamo a parlarne abbastanza velocemente, ma sicuramente ne torneremo ancora a parlare di questo. Cioè, esiste il problema delle rivolte che si stanno consumando in Siria e in altri paesi del, diciamo così, del mondo islamico, ed è evidente che la comprensione politico-religiosa di questi paesi prima o dopo scoppiava, doveva prima o dopo scoppiare, e effettivamente sulla base delle necessità di queste popolazioni poi si è inserito, come avevamo detto prima, gli interessi del neocolonialismo europeo e americano. La rivoluzione in Siria è una rivoluzione, comunque le proteste che ci stanno scuotendo la Siria, non sappiamo se sta scuotendo queste proteste, stanno scuotendo dalle fondamenta della Siria, comunque sicuramente stanno scuotendola. Noi vediamo che la Siria fa parte, diciamo così, di un blocco che è completamente diverso del blocco medio orientale, del blocco, non del medio orientale, del blocco Libia, Tunisia e Egitto, nel senso che questi erano dei autocrati che comandavano all'interno delle loro nazioni da molto tempo. E comunque però la caratteristica di Egitto, Libia e Tunisia era che questi paesi avevano per certi aspetti posto un limite, o comunque si erano opposti al terrorismo e ai processi di destabilizzazione all'esterno dei loro paesi. Mantenevano i loro paesi sotto il tallone di Achille, ma nello stesso tempo impedivano, o comunque per certi aspetti impedivano, che l'estremismo islamico potesse attaccare sia all'interno, e comunque non erano le basi per questo estremismo islamico. Mentre completamente diversa è la situazione in Iran, in Siria, in parte del Libano, dove ci sono gli Hezbollah, e a Gaza, dove c'è Hamas, che questo è un blocco di stati, o comunque di fazioni, perché non ci sono solo stati, che fanno, da una parte appoggiano il terrorismo, dall'altra parte sono uniti nella lotta per l'annientamento dello Stato di Israele. Quindi si capisce che l'indebolimento di questi regimi feroci e reazionari porterebbe a una disgregazione di che cosa? Dei nemici di Israele, e porterebbe sicuramente a un sviluppo di proporzioni da verificare, perché se la Siria, il Libano, Hamas e l'Iran assumesse il governo, o comunque assumesse la direzione del paese, delle persone diverse, probabilmente si potrebbe portare più rapidamente, o comunque più in maniera più dinamica, il processo di soluzione del problema palestinese, e comunque del quel problema del Medio dell'area dove attorno a Israele, eccetera. È evidente che in questo contesto, se questi paesi premono come stanno premendo nei confronti di Israele, la soluzione avrà delle serie difficoltà a trovarsi. Adesso andiamo a concludere e vediamo che nelle conclusioni metto anche il fatto che Israele e la Russia stanno cercando di trovare soluzioni diverse per la questione della Palestina. Vediamo che da una parte Netanyahu, da un'altra parte Abu Mazen sono recati in Russia e hanno avuto colloqui con Medvedev e Putin, perché la Russia sta ritornando prepotentemente all'interno del Medio Oriente, all'interno dei giochi medio orientali, perché vediamo che ormai da 17 anni, cioè dalla caduta, da più di 17 anni, da 20 anni, quando è caduto l'Unione Sovietica, praticamente la Russia non entrava più nel merito delle questioni medio orientale, e tutto quanto aveva in mano gli Stati Uniti, e abbiamo visto che sia Clinton non ha risolto nessuno dei problemi. Bush se ne è in parte disinteressato, nel senso che ha lasciato tutto quanto nelle mani dei stati, delle popolazioni medio orientali, risoluzione del problema. Poi adesso c'è il tira e molla di Obama, che è indeciso su tutto, non sa prendere nessun tipo di posizione se non quella di essere di chiacchierare, di fare della dialettica. Quindi l'intervento della Russia all'interno del Medio Oriente e del Mediterraneo potrebbe avere delle soluzioni positive. Adesso staremo anche a vedere se queste soluzioni positive esisteranno o non esisteranno seriamente. Ecco, dopodiché sembra addirittura retorica quando affermiamo che non si capisce perché tutti quanti siano disposti a fare guerre per la libertà dei popoli, e tra virgolette siano disposti a fare questo, perché le guerre le fanno per interesse di tipo economico, non certamente di tipo ideale. Per quale ragione il Veneto non può, senza, in maniera pacifica, totalmente pacifica, avere il suo referendum di verifica se il Veneto vuole rimanere in Italia o se il Veneto vuole la propria indipendenza e vuole ritornare alla Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, diciamo alla gente: ma cosa dobbiamo fare, degli attentati, fare una lotta violenta per ottenere i nostri diritti, che sono diritti storici e inalienabili? Ecco, con questa domanda chiudiamo questa trasmissione, ma sicuramente ne ritorneremo ancora sopra. Arrivederci a tutti i nostri radioascoltatori da Radio Nazionale Veneta, che vi trasmette dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica.